comunità viene in mente questo parallelismo tra l'innalzamento del serpente di bronzo e l'innalzamento di Gesù sulla croce. E mi raffigura il serpente come il problema che se lo tiri fuori lo puoi terminare, lo puoi in qualche modo risolvere, così lo nascondi e non lo risolvi. E quindi passo a Gesù sulla croce che finché in terra è un problema per quelle persone che non lo accettano, quindi per risolvere il problema mi sento di dire che va innalzato sulla croce, perché allora così il problema tutti lo vedono e allora dopo lui farà quello che sappiamo, verrà sepolto, poi verrà risolto innalzato su un altro uomo.
Parallelismo tra questo libro e il Vangelo, c'è certamente questo richiamo del serpente innalzato come prefigurazione del Cristo, ma un altro elemento che mi sembra interessante è che nel libro dei Numeri si parla di una salvezza ricevuta in forza del guardare. Cioè, se questi guardavano il serpente di bronzo, restava in vita. E invece nel Vangelo appunto si parla di fede, chiunque crede in lui non vada perduto. Quindi mi sembrava bene questa associazione del semplice guardare e della fede. Cioè, forse appunto la fede non è altro che questo sguardo rivolto a lui.
Nel libro dei Numeri restavano in vita appunto quelli che erano stati morsi e lo guardavano, quindi chi era colpito diciamo dagli altri serpenti, ecco, era un modo per restare in vita. E invece mi sembra che nella seconda lettura, che nel Vangelo, sia sottolineata questa universalità, un'apertura grandissima, no? Ogni ginocchio si pieghi, ogni lingua proclami, poi chiunque crede in lui abbia la vita eterna, chiunque crede in lui non vada perduto, il mondo, quindi in questo chiunque veramente ci sono dentro tutti, ogni lingua, ogni persona, anche qualunque sia la sua lontananza, il suo peccato, il peccato del libro dei Numeri riguardava quelli che facevano quel cammino di uscita, di liberazione, più riconoscevano nell'azione di Dio e di Mosè una buona azione di salvezza, ma appunto invece qua per Gesù e la sua croce, proprio perché è stato messo in questa, ha offerto la sua vita sulla croce, tutti possono credere e ricevere la vita eterna, nessuno è escluso.
Alessio Vicente, mi veniva in mente che prima Pietro e poi i due fratelli, figli di Zebedeo, hanno ricevuto da Gesù anche seccamente questa risposta, questo comando: vieni dietro a me. E in entrambi i casi si riferiva a questo che si sta dicendo Giovanni. E allora c'è questa, quindi anche noi siamo in fila, in coda, dietro, per seguire in quella direzione. E c'è questo valore duplice per Giovanni: è un'esaltazione, è un innalzamento, e proprio nel brano c'è connessa la luce che viene nel mondo, il tema della pienezza della conoscenza di Dio, è proprio un innalzamento. In Paolo e anche nel stesso Matteo, ecco, è invece lo svuotamento, e ci sono entrambe le cose. E lo svuotamento che chiamiamo anche abbassamento, fino ad assumere la condizione più disgraziata, la condizione più dolorosa. E sono entrambe le cose, sono proposte a ciascuno di noi.
Io noto una differenza tra i numeri e il Vangelo. Nei numeri, in seguito alla loro confessione del peccato, viene data questa speranza di poter guardare che, anche se vengono morsi, questo serpente in realtà viene innalzato come sconfitto. Mentre nel Vangelo c'è questa esaltazione di Cristo in croce, perché sennò sarebbe bisogno che ci sia risolto lì, non cioè bisognerebbe diciamo avere in mente, certo lo sappiamo, però qui c'è questa croce con Gesù sopra. Mi sembra che quello che venga esaltato, e forse per questo che hanno messo questo testo di Paolo, cioè è proprio che la via di questa vittoria sulla morte è questa strada che ha percorso Gesù, che è quella dell'obbedienza incondizionata alla strada che il Signore fa fare a ciascuno per essere, come diceva Giovanni Paolo, c'è un passaggio di fiducia che viene anche un po' messo in risalto dalla questione dei due ladroni, forse.
Mi pare che nella prima lettura ci sia anche una reazione relativamente, anzi forse un po' esageratamente dura, del Signore nei confronti del popolo che in fondo ha peccato con le labbra, con la bocca, con le parole, non ha compiuto dei gesti, delle azioni particolarmente perverse in un tempo di grande prova, perché il viaggio si allunga, il popolo deve in qualche senso ritornare indietro per aggirare il paese di Edom, perché è stato rifiutato il passaggio su quel territorio. Si aggiunge la mancanza di pane, di acqua. Questo frangente drammatico, ecco, la reazione del Signore al popolo che dice poi al versetto 7: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te, è una reazione piuttosto dura, perché manda i serpenti brucianti a morsicare le persone e a portare la morte. Poi naturalmente c'è l'intercessione di Mosè e il rimedio del serpente di bronzo sopra l'asta, ma si può osservare che l'ira del Signore in qualche modo si consuma nei confronti del suo popolo. E ecco, questa dinamica dell'ira è ripresa anche nel Salmo responsoriale, facendo però prevalere l'aspetto della misericordia di Dio, del suo amore. Dio stesso li uccideva, dice versetto 34, e quindi loro lo cercavano e tornavano a rivolgersi a lui ricordando che è la loro roccia. Ma il Signore è misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Soprattutto molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Quindi quei serpenti tutto sommato vengono riletti come un'ira relativa. Non è tutto il suo furore che si scatena contro il popolo. Ecco, a fronte di questo sguardo sull'ira di Dio, mi pare che nell'annuncio che Gesù fa a Nicodemo vi sia invece un accento sul tema dell'amore. Ecco, Dio ha amato il mondo, ha dato il suo figlio unigenito. Quindi prevale rispetto all'ira l'amore. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, avrebbe potuto mandare il figlio come giudice per condannare tutti, sarebbe stato un secondo diluvio, non ha fatto così. Ha mandato il figlio per esprimere il suo amore per l'umanità e mettere le persone nella condizione di essere salvate mediante uno sguardo di fede, perché è poi questo che la festa di oggi chiede a ciascuno di noi, a rivolgere lo sguardo verso Gesù crocifisso, perché questo è sufficiente per sperimentare il passaggio dall'ira alla misericordia, per vivere il perdono ricevuto e quindi per essere salvati. La salvezza è per chi crede.